Prima di proiettare il titolo di questo messaggio, voglio leggervi prima dei versetti. In Matteo capitolo 26, siamo alla fine del ministero di Gesù sulla terra, erano passati 3 anni, lui è stato un grande camminatore, un grande parlatore, un grande evangelista, un grande insegnante, un grande profeta, un grande dottore, un grande apostolo. In lui c'erano tutti i ministeri e dove lui andava le cose cambiavano. Ma eravamo proprio alla fine del suo ministerio. In Matteo 26 vi leggo questi versi. E avvenne che quando Gesù ebbe finito tutti questi discorsi, disse ai suoi discepoli: voi sapete che fra 2 giorni è la Pasqua, il figlio dell'uomo sarà consegnato per essere crocifisso. Allora i capi dei sacerdoti, gli scribi, gli anziani del popolo si riunirono nella corte del sommo sacerdote di nome Caiafa e tennero consiglio per prendere Gesù con inganno e farlo morire. Ma dicevano: non durante la festa, perché non nasca tumulto fra il popolo. Versetto 17. Ora il primo giorno degli azimi i discepoli si accostarono a Gesù e gli dissero: dove vuoi che ti apparecchiamo per mangiare la Pasqua? Ed egli rispose: andate in città da un tale, ditegli: il maestro dice, il mio tempo è vicino, farò la Pasqua in casa tua con i miei discepoli. Allora i discepoli fecero come Gesù aveva loro ordinato e apparecchiarono la Pasqua. E quando fu sera, egli si mise a tavola con i 12. E mentre mangiavano, disse: in verità vi dico che uno di voi mi tradirà. Versetto 26. Ora mentre mangiavano, Gesù prese il pane e lo benedisse, lo ruppe e lo diede ai discepoli, disse: prendete, mangiate, questo è il mio corpo. Poi prese il calice e rese grazie e diede loro dicendo: bevetene tutti, perché questo è il mio sangue, il sangue del nuovo patto, che è sparso per molti per il perdono dei peccati. Ed io vi dico che da ora in poi non berrò più di questo frutto della vigna fino a quel giorno in cui io lo berrò nuovo con voi nel regno del Padre mio. E dopo aver cantato l'inno, se ne uscirono verso il monte degli ulivi. Allora Gesù disse loro: voi tutti questa notte sarete scandalizzati per causa mia, perché sta scritto: percuoterò il pastore e le pecore del gregge saranno disperse. Ma dopo che sarò risorto, vi precederò in Galilea. Matteo capitolo 28, nel versetto 7. Presto andate a dire ai suoi discepoli che egli è risorto dai morti ed ecco, vi precede in Galilea. Là lo vedrete, ecco, io ve l'ho detto. Esse dunque si allontanarono in fretta del sepolcro con spavento e con grande gioia e corsero a darne la notizia ai suoi discepoli. E mentre andavano per dirlo ai discepoli, ecco Gesù venne loro incontro e disse: salve. Allora esse accostatosi gli strinsero i piedi e lo adorarono. Quindi Gesù disse loro: non temete, andate ad annunziare ai miei fratelli che vadano in Galilea e che là mi vedranno. E ancora il verso, dal verso 16. Ora gli 11 discepoli andarono in Galilea sul monte che Gesù aveva loro indicato e veduto lo adorarono. Alcuni però dubitarono. Poi Gesù si avvicinò e parlò loro dicendo: ogni podestà mi è stata data in cielo e sulla terra. Andate dunque, fate discepoli di tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro di osservare tutte le cose che io vi ho comandato. Or ecco, io sono con voi tutti i giorni fino alla fine dell'età presente. Amen. Alleluia. Siamo nell'ultimo tempo del suo ministero. Erano passati 3 anni. Gesù parla della sua morte. Gesù dice chiaramente cosa è venuto a fare. Gesù aveva parlato, insegnato, dimostrato chi era e cosa era venuto a fare sulla terra. La sua parola piena d'amore e di autorità produceva salvezza, guarigione e vita in tutti coloro che lo ascoltavano. E ancora oggi ognuno che ascolta la sua parola riceve guarigione, salvezza e vita. Amen? Questo è l'effetto potente che fa la parola di Dio quando viene ascoltata, non solo udita, ma ascoltata, assimilata e poi praticata. Porta guarigione, porta salvezza e porta vita. Lui parlava a tutti. Tutti sentivano e tutti vedevano, ma non tutti ascoltavano ciò che vedevano. Ecco perché Gesù rimproverò coloro, dice: voi avete occhi ma non vedete, orecchie ma non sentite. Ma c'è un momento che la sua parola diventa personale, non era per tutti, come abbiamo letto nel capitolo 26 al versetto 1, dice: avvenne che quando Gesù ebbe finito tutti questi discorsi, disse ai suoi, dite disse ai suoi, qui cambia, Gesù non parlava a tutti con enigmi oppure con parole, ma quando parla ai suoi, parla in modo diverso, parla in modo diretto. Quanti suoi ci sono qui questa mattina? Amen. Allora Dio sta parlando a ognuno di voi, a coloro che sono suoi, e parla dei suoi discepoli. Disse ai suoi. Quando parla di disse ai suoi, parla di relazione intima, parla di contatto. Mi è piaciuto quello che hanno detto le sorelle. Ci vuole contatto, ci vuole relazione intima. La preghiera è parlare intimamente con Lui. Perciò dobbiamo conoscere il cuore di Dio. Non è una preghiera fatta in modo evasivo, oppure memorizzata perché ce l'hanno insegnata da piccoli. La preghiera è qualcosa di straordinario. È il parlare, l'intimità, il rapporto che tu puoi avere con il Creatore del cielo e della terra, che è diventato Padre per diritto in Cristo Gesù. Con i suoi discepoli. Chi sono i discepoli? Sono coloro che si lasciano ammaestrare e mettono in pratica ciò che ascoltano. Questo che voleva dire, disse ai suoi discepoli, mi piace molto questa parola. Prima parlava a tutti, ma poi disse ai suoi. Signore, io voglio essere uno dei tuoi, io voglio ascoltare la tua parola. Sapete com'è importante avere un orecchio attento? Lui non parla in una maniera così aperta. Adesso vi farò questo, no, lui parla al cuore e ha bisogno con un cuore pronto a ricevere la sua parola. Ha bisogno che ci sia silenzio nella nostra vita per ascoltarlo. Lui nel rumore non parla, lui parla nel suono sommesso, nella dolcezza. Quando noi andiamo davanti a lui c'è dolcezza. Dillo alla persona vicino a te, c'è dolcezza in Gesù. Lui non è una persona che parla in modo irruente. Quando lui parla al cuore, disse ai suoi. Mi piace questa parola perché mi fa sentire intimo con Lui, mi fa sentire di avere una relazione più stretta con Lui. Io spero di mettere questo nel vostro cuore questa mattina. Voi sapete che fra 2 giorni, Lui disse, è la Pasqua. La parola Pasqua, oggi è Pasqua, Pesach in ebraico, che vuol dire andare oltre, passare oltre, tralasciare, vuol dire, e questo deriva dal racconto delle 10 piaghe, quando alla 10ª piaga l'angelo della morte passò oltre perché vedeva il sangue sugli stipiti delle porte. Capite? Da lì che è venuto fuori, passò oltre, andare oltre. E colpì solo i primogeniti maschi degli egiziani, vi ricordate le 10 piaghe? Tremende queste 10 piaghe, per convincere il faraone. Molte volte Dio usa il bastone per convincerci di fare la sua volontà, perché quando noi facciamo la sua volontà i risultati vengono. Amen? Molte volte ci lamentiamo perché i risultati non vengono. Dio ha usato 10 verghe, 10 segnali tremendi, le 10 piaghe, eppure ancora Il faraone era fermo, duro, rigido, ha dovuto colpire duramente. Dio voleva benedire il suo popolo e quando Dio ci vuole benedire fa di tutto per benedirci. Dobbiamo avere solo la sensibilità di capire quello che sta accadendo intorno a noi e dentro di noi. Dio lavora, sapete, e Lui lavora con la destra e anche con la sinistra. Lui lavora con la destra, che è la sua Chiesa, ma lavora poi con tutte le situazioni che ci circondano, sempre, per portarci a essere e a diventare sensibili alla sua voce. Amen. Per gli ebrei è stato il passaggio dalla schiavitù per 400 anni alla libertà. 400 anni sono stati angariati, sono stati maltrattati, sono stati pestati, erano veramente pure, no? Lamenti sopra lamenti, e quando hanno ricevuto la libertà si sono lamentati. E questo io non riesco a capirlo. Quando arrivano le cose poi ci dimentichiamo, no? Il Signore spiritualmente rappresenta il passaggio dalla schiavitù del peccato alla libertà che ci dà la grazia. Questa è la nostra Pasqua. Dalla morte alla vita, dalle tenebre alla luce, da Satana a Cristo. Questo è il passaggio. Siamo andati oltre. Prima eravamo schiavi del peccato, adesso siamo obbedienti a Cristo. Siamo passati da un padrone che si chiamava Satana a un Signore che si chiama Gesù. Capite? Ma se noi realizziamo solo questo, dovremmo saltare di gioia. Amen? Eh? Eppure siamo sempre lì, lamentosi. Ci lamentiamo che le cose non vanno. E che cosa ha fatto Gesù 2000 anni fa? Ha fatto così poco per farci lamentare? O se comprendiamo questo passaggio che Lui ha fatto per noi, saltiamo di gioia. Rallegratevi ancora, vi dico, rallegratevi. Alleluia. Ci sono cose che sappiamo, ma magari non li comprendiamo appieno. Ci va la rivelazione per comprendere le cose, che solo lo Spirito Santo può produrre in ognuno di noi. Se non c'è una rivelazione, noi rimaniamo fermi nei nostri pensieri, nei nostri atteggiamenti. Quando abbiamo la rivelazione di queste cose, la nostra vita cambia. E intorno a noi sono destinati a cambiare tutte le cose. Alleluia. Tre condizioni ha vissuto l'uomo nel passato. Prima, quando fu creato, viveva una condizione di grazia, di comunione e di amicizia con Dio. La Bibbia dice che Dio veniva nel giardino e camminava insieme ad Adamo. Cos'è? Va a braccetto. Adamo, come sono andate le cose oggi? Bene, padre, ho dato dei nomi degli animali, ma che buona quella frutta, quell'acqua, ma che bontà quell'acqua, ma questo sole è così bello caldo, questa atmosfera, che bello, hai fatto tutto bene, sono contento, e tu ti rallegri di quello che ho fatto per te. Questa era la condizione iniziale dell'uomo, comunione, relazione, intimità con il Padre. Poi il peccato ha diviso l'uomo da Dio e l'uomo sulla terra viveva guidato dalla propria coscienza, non aveva più la guida diretta di Dio che le attestava il bene e il male. Infatti tutta la prima parte, dopo la caduta di Adamo, c'era la coscienza che comandava dentro l'uomo, le faceva comprendere cos'era bene e cos'era male. Infatti l'uomo che non ha conosciuto la salvezza attraverso Cristo sarà giudicato secondo coscienza. Poi Dio attraverso Mosè diede la legge e l'uomo veniva guidato da 10 regole scritte da Dio, che sono i 10 comandamenti, che per adempirli l'uomo doveva essere perfetto, no? Perciò impossibile, perché il peccato, no, ha reso imperfetto l'uomo. Perciò una cosa imperfetta non può fare cose perfette. Amen? Perciò il peccato ha reso imperfette le persone. Ecco perché abbiamo lotte, abbiamo difficoltà, perché quando non siamo resi a Dio, nell'imperfezione l'uomo si combatte, donne e uomini, marito e moglie, figli e genitori, parenti, c'è di tutto e c'è di più. Perciò quello che la legge faceva era di rivelare che l'uomo è un peccatore. Questa la legge ha fatto, di dirci siete dei peccatori senza speranza, perciò proprio perché siamo stati deformati e perciò siete condannati. Questo faceva la legge, perché non era possibile adempiere a questa legge, perciò la condanna era certa. Tutti hanno peccato e sono privi della grazia di Dio. Amen. Perciò l'uomo è inclinato per natura a fare cose che dispiacciono a Dio. Ecco perché siamo nelle lotte continuamente, no? L'uomo è inclinato a offendere la santità di Dio. Gesù al versetto 2 voleva dire ai giudei: voi sapete che questa festa ricorda che i vostri antenati, schiavi per 400 anni in Egitto e liberati da Dio, ma che per la loro disubbidienza e peccato morirono tutti nel deserto, e perciò che quella Pasqua non ha cambiato l'uomo. Quella Pasqua dell'Antico Testamento non ha cambiato l'uomo, ma ha fatto conoscere l'uomo la sua vera condizione. Era il passaggio dalla legge della coscienza alla legge scritta dei comandamenti, ma sempre legge era. Cioè, prima l'uomo era comandato dalla coscienza, poi è caduto sotto la legge, ancora peggio. Cioè la prima Pasqua veniva celebrata con dei cibi per ricordare quella prima condizione, pane azimo, perciò senza lievito, mangiavano un agnello senza difetto per casa e poi mangiavano delle erbe amare. Le erbe amare ci parlano delle sofferenze, delle amarezze che il peccato ha prodotto nell'uomo. L'agnello senza difetto ci ricorda che solo un sacrificio puro poteva purificarci e toglierci di dosso la condizione di morte che l'uomo si porta dietro. Il pane azimo, cioè senza lievito, ricorda la nuova vita, il nuovo carattere che l'uomo avrebbe ricevuto in Cristo. Perciò erano tutti simboli che in Cristo si sarebbero poi adempiuti, ok? La seconda Pasqua nel Nuovo Testamento rende reali questi simboli. Infatti in 1 Corinzi 5:7 è scritto: togliete via dunque il vecchio lievito affinché siate una nuova pasta, come ben siete senza lievito. La nostra Pasqua infatti, cioè Cristo, è stato immolato per noi. Alleluia! È arrivato il tempo che la nuova Pasqua era pronta per essere sacrificata. Ecco che le erbe amare, l'agnello senza difetto, il pane azimo prendono veramente corpo. Comprendiamo tutte quelle cose che venivano fatte. Loro non comprendevano, mangiavano per ubbidienza. Oggi noi per lo Spirito comprendiamo, no? Che quelle erbe amare su quella croce Gesù l'ha dovute mangiare tutte. Che erano i nostri peccati, le nostre disubbidienze, le nostre ribellioni, i nostri modi di agire, i nostri modi di pensare, i nostri scontri, i nostri caratteri che non vogliono cambiare. Tutte queste erbe amare le ha prese Gesù. E era lui l'agnello senza difetto preparato per questo sacrificio, affinché noi potessimo oggi gustare questa giornata e dire: ah Signore, fate un respiro, ah, che respiro cari, se non ci fosse stato questo non saremmo qui e saremmo destinati tutti all'inferno. Ma la Pasqua, Cristo, la seconda Pasqua, Cristo è stata immolata per noi. Amen, facciamo un forte applauso al Signore. Alleluia. Matteo 26:2 abbiamo letto: e il figlio dell'uomo sarà consegnato per essere crocifisso. Dice: voi sapete che fra due giorni è la Pasqua e il figlio dell'uomo sarà consegnato per essere crocifisso. La vera Pasqua, il vero passaggio stava per essere consumato. La possibilità per tutte le genti di tutti i secoli, di tutte le lingue, di tutti i colori stava per compiersi. Prima non c'era possibilità per nessuno. Prima di Cristo c'era la morte, c'era la legge che ci condannava, c'era l'impossibilità, c'era la mancanza, la miseria, la povertà. In Cristo Gesù tutto è cambiato. Lui si è caricato le nostre malattie, le nostre rabbie, i nostri dolori, le nostre ribellioni. In Lui siamo stati ricondotti di nuovo al Padre. Alleluia. Perciò l'impossibilità, la condanna, il fallimento, la morte, l'inferno, Satana, le malattie e la povertà stavano per essere annientate da quella santa decisione, no? Io per questo sono venuto, disse Gesù, per dare la mia vita e riprenderla quando io voglio. Che forte! La do e la riprendo. Questo è il nostro Dio. È colui che dice: io sono colui che è il più forte. Io ho vinto la morte, la condanna, il fallimento. Io ho vinto l'inferno. Io ho vinto Satana. Io ho vinto le vostre malattie. Io ho vinto le vostre povertà. In 1 Corinzi 15 è scritto: morte, dov'è il tuo dardo? O inferno, dov'è la tua vittoria? Perciò devo dirvi questo: non è la Chiesa la risposta al bisogno che il mondo ha di pace, oppure a tutte queste guerre, o alla carestia, alla povertà, all'AIDS, alla droga, al suicidio, alla mafia, al terrorismo, alla corruzione, alla ribellione. Non è la Chiesa la risposta, ma è una Chiesa senza lievito la risposta. Amen? È una Chiesa senza lievito, una Chiesa pura, santa, che può dare risposte, che può dire: ora è il tempo. Torino, ora è il tempo. Gospel House, ora è il tempo. È il tempo di alzarsi, è il tempo di riprendere la nostra posizione in Cristo Gesù. Una Chiesa senza lievito. Togliete via dunque il vecchio lievito affinché siate una nuova pasta. Bisogna togliere il vecchio lievito, cari. Quel lievito ci parla di peccato, di immoralità, di mancanza di santità, di pensieri iniqui. Quello che Dio ci sta chiedendo questa mattina è di fare un passo di qualità, togliere il vecchio lievito, perché possiamo diventare una Chiesa senza lievito. È questo che il mondo sta aspettando: la manifestazione dei figli di Dio. Amen. Perciò la buona notizia, la grande buona notizia, che Cristo è la nostra Pasqua. Cioè la libertà di dire no al peccato è la nostra Pasqua. Questa è la forza della sua resurrezione. Ciò che non ero capace prima, oggi, per fede, io sono capace di dire no al peccato, alla lamentela e a tutte quelle cose che mi portano lontano da Dio, che mi portano lontano dai miei fratelli. 1 Corinzi 5, 8. Celebriamo perciò la festa non con vecchio lievito, né con lievito di malvagità e di malizia, ma, ditelo forte, con azimi di sincerità e di verità. Cos'è la sincerità? È il sinonimo di franchezza, di schiettezza, di lealtà, di genuinità, no? Essere autentici, chi agisce come parla. Colui che agisce così come parla, come era Gesù. Cioè non mescolato, puro, con azimi di sincerità e di verità. La verità è la qualità di essere veri. Dove sono i veri cristiani? Cara Gospel House, sono state date delle parole profetiche in questa chiesa, e non solo da un profeta. Dico bene, Paolo? Se volete ci sono anche le registrazioni, diverse parole profetiche sono venute. Me ne ricordo una, dice: il tempo che stai per svoltare. Cioè parla di decisione, parla di decisione. E altre parole profetiche parlavano che questa chiesa sarà un ponte. Sarà un ponte che ricongiungerà le persone a Dio. Ma perché questo avvenga ci vuole una chiesa senza lievito. Amen? Senza lievito, cari! Dobbiamo cambiare! Dobbiamo permettere a Dio un vero cambiamento nella nostra vita. Ah, quando io penso che basta così poco per cambiare il tutto, e molte volte noi ci trasciniamo. Verso la fine dell'Ottocento ci fu un movimento chiamato Verismo. Era caratterizzato dalla preoccupazione, la loro preoccupazione era di esprimere il vero, di essere veri, no? Vi dico l'ultima cosa, il verso 26-32 dà il titolo al nostro titolo, Vi precederò in Galilea. Lui disse, ma dopo che sarò risorto, vi precederò in Galilea. Una frase che abbiamo letto tante volte che, va bene, c'è un appuntamento in Galilea, finito lì. Ma sapete, quando la parola non ha rivelazione, è un racconto, è una storia. Non dice niente, una frase, vi precederò in Galilea, come disse in questi 3-4 versi. La parola Galilea vuol dire circolo. E qui il Signore mi ha parlato. È come se Dio volesse riportarci di nuovo all'inizio delle cose. Forse si sono fatte delle decisioni nel passato, forse qualcuno si è scoraggiato perché non ha avuto risposte. Il Signore ti dice questa mattina, ritorna in Galilea, là io ti incontrerò. Non mollare, ricominciamo. Ricominciamo, circolo vuol dire che non c'è una via d'uscita, cioè vuol dire ritorniamo di nuovo in Lui. C'è un appuntamento questa mattina che ognuno di noi ha su quel monte della Galilea. È qui che è preso il titolo questo messaggio. Farci ricordare l'inizio con Lui per riportarci all'inizio e per ricominciare, per continuare con Lui. Ci sono forse delle persone che così stanno deviando, oppure hanno fatto delle promesse che poi non sono state portate avanti, c'è scoraggiamento, ma forse ti eri ripromesso di fare delle cose, forse stai facendo altre scelte, e sono le scelte che tu non avevi fatto all'inizio con Dio, ma forse nella stanchezza stai facendo altre scelte. Il Signore ti dice, io ti precederò in Galilea, lì ti voglio incontrare. Cioè, torniamo di nuovo a rifare il corso, ricominciamo di nuovo, rifacciamo di nuovo il cammino, no? Riportiamoci all'inizio delle cose. Ci sono persone, mi piace il titolo che faremo lo studio, no? Questo spirito religioso che molte volte ci condanna, che ci frena, che non ci fa vedere nulla, che ci fa solo lamentare delle cose e basta. Questa è religione. Non c'entra niente con Gesù. Forse devi ricordare decisione che avevi fatto, l'impegno di camminare con Lui. L'hai fatto anche quando ti sei battezzato. Forse sei venuto in meno a quell'impegno per circostanze della vita che ti hanno fermato e deviato il tuo cammino. Lui disse, io vi precederò. Che vuol dire? Andrò avanti a voi. Noi non siamo soli, Lui ci aspetta su quel monte, cari. C'è un appuntamento. Quindi Gesù disse loro, non temete, andate ad annunziare ai miei fratelli che vadano in Galilea e che là mi vedranno. È un appuntamento, cari. Questa mattina è un appuntamento per quelli che sono qua che ascoltano. È un appuntamento divino questa mattina. Forse devi fare una decisione, forse devi tagliare qualche cosa. Non possiamo noi servire Dio e Mammona, non possiamo stare con un piede nelle tenebre e uno nella luce. Non possiamo vivere la verità dicendo menzogne. Non possiamo vivere una vita debole, lamentosa e venire in chiesa, non serve niente. andate a farvi la grigliata, ma almeno mangiate qualche cosa. Ma se venite in chiesa, ricevete. Questo appuntamento è un appuntamento per tutti noi. Ognuno ha un appuntamento su un monte questa mattina. Perché là, dice, mi vedranno. È là che il Signore vuole ricominciare con ognuno di noi. Andare a questo appuntamento vuol dire tornare a Lui, continuare con Lui. È una nuova possibilità che Lui ci dà questa mattina, di riabilitarci. Ci sono delle persone che stanno vivendo un po' dei drammi, no? Con un senso di colpa, forse ti sei perso, hai fatto delle promesse a Dio che non hai saputo mantenere, perciò sei andato in depressione. Il Signore ti dice questa mattina, ti aspetto a questo appuntamento, ricominciamo di nuovo. Perciò questo parla di riabilitazione. Ci sono delle persone che hanno bisogno di essere riabilitati per continuare a essere riconfermati. Dio ci ama, cari. Il suo sacrificio non è stato invano. Ogni momento della nostra vita è una possibilità perché possiamo ricominciare con Lui. Ci sono due categorie di persone che erano su quel monte. Ora gli 11 discepoli andarono in Galilea, sul monte che Gesù aveva loro indicato, e vedutolo lo adorarono. Alcuni però dubitarono. Eppure erano i discepoli. L'hanno visto morire, l'hanno visto risorto. Eppure dubitavano. Mamma mia, ma cosa ci vuole per smontare questo spirito religioso tremendo? Questo è lo spirito religioso. Alcuni dubitarono, ecco perché molti non ricevono, perché c'è dubbio. Alcuni lo adorarono, perciò parla di fede, altri dubitarono, eppure l'hanno visto, hanno toccato le loro mani, hanno visto il foro dentro le mani, ma c'è il dubbio. Cara Chiesa, Gospel House, svegliamoci. Non facciamoci tirare il naso dal diavolo. Lui quello che fa è continuare a giocare a nascondiglio. Lui ti mette il suo binocolo per farti vedere le cose sempre distanti. Te le mette al contrario. Ah, queste cose non arriveranno mai, queste cose non accadranno mai, io non merito nulla, io non ce la farò. La mia malattia me la porterò. E cosa ha fatto Gesù per noi? Niente. Ma questa Pasqua serve a niente? Questo giorno non ci ricorda che è la Pasqua dell'Eterno questa? È la nuova Pasqua che dobbiamo togliere il vecchio lievito dell'incredulità, del dubbio e dire ok, se non sono amato amerò io, se non sono perdonato perdonerò io. Se prima ero un incredulo, oggi ci credo che il Signore può fare al di là di quello che io posso pensare. Amen? Facciamo un forte applauso al Signore, alleluia. Tante volte c'è rabbia, dico, è così. Abbiamo tutto in Lui pienamente e molte volte si vive da pezzenti. Commiseriamo il pane, qualcuno che ci aiuti. Mentre noi abbiamo la parola nella nostra bocca che deve ordinare che le cose vengano. Amen? Nel nome di Gesù. Ogni ginocchio si piegherà in cielo, sulla terra e sotto la terra. E ogni lingua confesserà che Gesù Cristo è il Signore, il Padrone, è l'Onnipotente, colui che ha tutto nelle mani, colui che cambia le situazioni. Alleluia. E molte volte noi siamo tristi, abbattuti. Viviamo le nostre giornate così, no? E perdiamo ore, ore, ore a lamentarci. Cara Gospel House, dillo basta, dillo, che il diavolo ti senta, dillo forte, basta, ok? Che ci sia benedizione nelle famiglie, nei nostri figli, che il nostro lavoro produca tutto quello che serve per noi e anche per gli altri. La ricchezza non è un peccato se tu non ti innamori dei soldi, è l'amore per il denaro che è peccato. Ma i soldi sono una benedizione perché possiamo fare molto per il regno di Dio, per questa missione che Sabrina sta portando avanti e per tutte quelle cose che sono i bisogni della Chiesa, delle famiglie. Alleluia! Questa è la Pasqua dell'Eterno. Questo è quello che Dio vuole che questa mattina noi possiamo fare, per finire. Il dubbio è il nemico della fede. La fede non va ragionata o razionalizzata. Non funzionerà. Tu devi credere a ciò che è scritto, dichiarare ciò che è scritto, fare ciò che è scritto e vedrai la gloria di Dio. È vero che non sempre possiamo spiegare tutto, perché le cose magari non vanno, ma noi vogliamo stare su questa parola. Le cose funzionano se noi stiamo sulla parola. La fiducia in Dio è un atto di adorazione, cari. In 1 Giovanni 5, 14, 15 dice: questa è la fiducia che abbiamo in Lui, che se domandiamo qualcosa secondo la Sua volontà, Egli ci esaudisce. Allora, la Sua volontà è scritta in questa parola. Noi dobbiamo sapere che cosa Dio vuole da noi. Dio non ci perdonerà se noi non perdoniamo. È scritto. Non perdoni, non sarai perdonato. E Dio non può fare niente per te. Metti una lastra d'acciaio fra te e Lui. Dio tanto non ha problema di tempo. Lui sa aspettare. Dice: io tanto, che tempo ho? Mica passa il tempo per Dio. Dio è eterno. Ma se vogliamo risvegliare veramente l'interesse di Dio per ognuno di noi, pratica ciò che è scritto e vedrai la gloria di Dio. Matteo 28, 18. E Gesù si avvicinò e parlò loro dicendo: ogni potere, cioè ogni autorità, ogni diritto, ogni dominio mi è stato dato in cielo e sulla terra. Perciò Gesù ha tutto nelle mani. Lui che è stato immolato, che è la nostra Pasqua. Gesù è la mia Pasqua, tu puoi dirlo? Gesù è la mia Pasqua. Cioè vuol dire che in Lui hai tutto pienamente. Tu puoi passare oltre con Lui, andare oltre il problema che tu stai vivendo, oltre. Passa oltre questa mattina, non andar via senza una decisione, affinché noi possiamo ricevere tutto. Per questo Lui ha ricevuto tutto. Forza per continuare, capacità per superare e soprattutto l'amore di Dio. Da questo noi saremo misurati alla fine, dall'amore, cari, che avremo avuto gli uni con gli altri. E l'amore non sospetta il male. Non si inorgoglisce, non si vanta, si compiace con la verità, non si comporta in modo sconveniente. Questo è il tipo di amore che abbiamo bisogno di vivere, perché Dio è amore e chi vive nell'amore vive in Dio, dice la Bibbia. Amen. La nostra Pasqua oggi può cambiare veramente la nostra vita. E insieme a noi può cambiare le nostre famiglie, i nostri figli e tutti i nostri bisogni. Facciamo un forte applauso al Signore e ringraziamolo. Alleluia. Vorrei chiedere se qualcuno può venire, anche Albino, magari al pianoforte, vedo che... Alzatevi in piedi, alleluia. Vi precederò in Galilea. Allora, c'è questo appuntamento, ricordati di questa frase. Lui è lì che ci sta aspettando, Lui è andato avanti a noi ed è lì ed è qui, la nostra Galilea è il momento che tu lo incontri e tu puoi aprire il tuo cuore a Lui, il tuo bisogno a Lui, tu puoi chiedere perdono a Lui e Lui ti perdonerà, tu puoi chiederle amore a Dio e Lui ti darà amore, tu puoi chiederle aiuto e Lui ti aiuterà in quelle cose che stai lottando. Se hai bisogno di guarigione, Lui è qua. Perché Lui è stato immolato, Lui che è la nostra Pasqua, Lui è il nostro passaggio. Noi possiamo andare oltre tutto quello che ci frena, tutto quello che ci ferma. Alleluia al tuo nome, Signore. Chiudete i vostri occhi. Amen. Siamo in perfetto orario. Ma ancora qualche momento, prendiamoci ancora qualche istante. Alleluia al tuo nome, Signore. Grazie, Padre. Grazie Signore. Forse ci sono persone che hanno mollato, che non sono state capaci di portare avanti le decisioni che hanno preso con lui. Ma oggi la parola è proprio questa: vi precederò in Galilea. In quel monte c'è la riabilitazione, una nuova possibilità di continuare, di tornare con lui, di continuare con lui. Io voglio chiedervi questa mattina se ci fosse anche solo una persona che sente il bisogno di fare pace con Dio, anche solo una persona che sente il bisogno di dire: Signore, aiutami, sono stanca di lottare, sono stanco di affaticarmi. Lui è qui proprio per stenderti quella mano e dire: io ti voglio incontrare questa mattina, io vi precederò, disse il Signore. Lui è avanti a noi, lui sta aspettando che qualcuno lo incontri per ricevere da lui. Forse ci sono delle persone che si sono stancate, si sono allontanate, si sono arrabbiate. Voglio dirti questo: non è questo che ci porterà la soluzione. La soluzione è arrendersi a lui e dire: Signore, io sono qui con tutti i miei difetti, con le mie impossibilità, con le mie lamentele, con le mie impossibilità, con la mia rabbia, io sono qua. E Dio ti cerca così come sei, ma non ti lascerà così come sei. Vuole farti diventare una persona nuova. Se c'è una persona qui questa mattina che sente il bisogno di fare pace con Dio, può alzare la sua mano. Forse stai vivendo una situazione che non riesci a liberarti. Sapete, il peccato è una morsa che non ti vuole fare uscire. Molte volte noi veniamo in chiesa, ma molte volte il peccato ci avvinghia. Ci rende schiavi di quelle cose che non vorremmo fare, però continuiamo a farle. Bene, questo è un appuntamento che Dio, che il Signore Gesù ha con te questa mattina. Lui ci ha preceduto, è qui. Voglio dirvi, se c'è qualcuno che sente il bisogno di essere toccato questa mattina, può venire avanti. Abbiamo pochi minuti e poi forse qualcuno deve ricominciare. Forse qualcuno non ha mai cominciato e in questo momento sente, tu senti dentro di te questa spinta e dice: questo è il tempo. Non voglio perdere questo tempo. Questo è il tempo che l'Eterno ha preparato per te. Non dire poi domani ci penserò, perché la nostra vita non ci appartiene. Domani potrebbe essere anche troppo tardi. Non essere superficiale in queste cose, ma decidi ora che cosa vuoi essere e chi vuoi essere da questo momento in poi. Alleluia al tuo nome, Signore. Grazie, Padre. Chiamerei gli anziani un attimino. Paolo, Piero. Amen, Gesù. Il Signore Gesù è qui, cari. E lui sta dicendo: venite a me voi tutti che siete stanchi e travagliati. Sei stanco? Sei travagliato? Dice il Signore: io ti darò riposo. Sei affaticato? Sei annoiato? Sei deluso? Forse le persone ti hanno deluso? È il momento di incontrare Gesù, affinché tu possa vedere le persone come lui li vede, bisognose di lui. Questa farà la differenza, cari. La nostra vita può cambiare solo se a questo appuntamento noi ci presentiamo. Al di là che le persone siano qui oppure siete là, voi, ognuno di noi sa che passo deve fare. Alleluia. Alzate le vostre mani. Grazie, Padre. Signore, vogliamo ringraziarti, Padre, perché questo appuntamento divino che tu hai dato a noi questa mattina è tremendo. Signore, tu ci vuoi riportare di nuovo all'inizio delle cose, per non farci uscire, vuoi riportarci di nuovo a te per riconciliarci con te, per ricominciare con te, per essere riabilitati. Signore, noi ti chiediamo che ogni persona che è qui davanti e che sente il bisogno di questo incontro, che tu possa incontrarlo, come ha incontrato Paolo sulla via di Damasco, Signore, la sua vita cambiò, come ha incontrato i discepoli mentre pescavano, quanto ha incontrato quella donna nel peccato, quella donna è cambiata. Io ti prego questa mattina, incontra le persone che sono qui e hanno bisogno di te, Signore. Te lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen. Amen.